Io do la parola subito a Sara Valaduzza che ci parla dei contratti di sponsorizzazione. Di sponsorizzazione passiva delle pubbliche amministrazioni, che però sono contratti attivi. Qui c'è questo gioco di parole preliminari da...
Sì, è così. Spero di non deluderti, perché parlerò di scelta dello sponsor, ma siccome non credo che quello sia il cuore del tema di fronte al quale la sponsorizzazione ci pone, mi piacerebbe così provocarvi su qualcosa di più sostanziale. La sponsorizzazione è un contratto che nasce da un bisogno del soggetto sponsorizzato, che nel caso degli enti pubblici normalmente è un soggetto che non ha potenzialità economiche e che quindi, come dire, ha bisogno che qualcun altro contribuisca alla realizzazione di opere di interesse pubblico che gli competono istituzionalmente. Quindi una disciplina che nasce da un bisogno nasce su un terreno di debolezza, e il terreno di debolezza è un terreno che a mio avviso ci deve suggerire un atteggiamento piuttosto cauto. Tanto è vero che mi veniva in mente ieri sera, dopo che è un po' che rifletto sulle sponsorizzazioni, ieri sera per la prima volta mi è venuto in mente l'articolo 1448 del Codice Civile, che è la norma che prevede la rescissione del contratto se lo stato di bisogno di uno dei soggetti abbia comportato un'alterazione in termini di sproporzione tra le prestazioni dedotte nel contratto. Quindi è l'ordinamento stesso che ci suggerisce cautela di fronte ad una situazione potenzialmente sfruttabile, perché una delle due parti si trova in uno stato di bisogno, come dire, per definizione è la situazione del soggetto sponsorizzato. Perfino nel mondo del calcio le sponsorizzazioni non sono viste con estremo, come dire, entusiasmo, perché mi ha colpito che per anni la Federazione Italiana Gioco Calcio abbia cercato di reagire alla pratica delle sponsorizzazioni, e ho scoperto anche qui che solo da questo anno 2014-2015 è possibile che le magliette dei giocatori abbiano esposti 4 sponsor commerciali ma non tecnici, e che l'Italia, la nazionale di calcio, è stata l'ultima a consentire di apporre il simbolo di uno sponsor sulla maglietta. Questo perché? Perché la sponsorizzazione in sé ha qualcosa di critico, offusca nel caso dello sport come rischio l'agonismo e la neutralità della manifestazione sportiva. Vediamo che poi questa argomentazione ci serve anche per ragionare sul pubblico. Sponsorizzazione di enti pubblici oggi a Milano, la navetta che da Linate porterà i turisti per Expo verso il centro della città è una navetta servizio di trasporto pubblico che il comune ha dovuto sponsorizzare tramite una raccolta di una manifestazione di interessi da parte di un soggetto in pregio, Salini, che ovviamente è interessato a che si possa associare il suo nome a quello del trasporto pubblico in una situazione come quella di Expo. L'albero della vita, opera simbolo di Expo, è sponsorizzata da un consorzio bresciano, mi ha colpito il nome, si chiama Orgoglio Brescia, che evidentemente è esperienza di un'intelligenza. Esattamente, perché la sponsorizzazione si gioca tutta sull'associazione di un'immagine. Il soggetto che sponsorizza l'ente pubblico ha l'ambizione di abbinare la propria immagine a quella del soggetto pubblico, fornendo una percezione di un'esperienza di successo. Orgoglio Brescia, mi sembra dire significativo. La tipologia delle sponsorizzazioni influisce sulle procedure di selezione del contraente. Vediamo brevemente in che termini. Si è discusso per anni se le sponsorizzazioni fossero compatibili con l'ente pubblico in assenza di una norma che espressamente prevedesse di ricorrere al contratto di sponsorizzazione, tema ormai superato, perché sia per gli enti locali sia per gli enti pubblici in generale una normativa del 1997 espressamente prevede che i soggetti pubblici possano procedere a stipulare contratti di sponsorizzazione purché in relazione a iniziative di interesse pubblico, escludendo forme di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, e purché queste sponsorizzazioni comportino un risparmio di spesa. Interessante che agli enti locali sia ad oggi vietata non la sponsorizzazione ricevuta dall'ente, ma la sponsorizzazione che possa venire da iniziativa dell'ente pubblico, cioè la sponsorizzazione che si carica a bilancio, che in questo caso è la sponsorizzazione attiva ma non è un contratto attivo, non è permessa agli enti locali per ragioni di risparmio della spesa. Ma gli enti locali, che non possono concedere sponsorizzazioni, possono però concludere accordi di patrocinio tramite i quali il risultato più o meno il medesimo concedono, spesso si tratta appunto di contributi economici, concedono contributi economici a organizzazioni, specialmente del terzo settore, o in generale ad iniziative che siano parallele allo svolgimento delle attività istituzionalmente di competenza dell'ente. Ora, la differenza da accordo di patrocinio e sponsorizzazione attiva, a mio avviso, non è chiarissima. Certamente la ratio è quella di permettere di intervenire all'ente locale su settori deboli in regime di divieto dei contratti di sponsorizzazione. La sponsorizzazione tecnica è prevista, forse normata è una parola grossa, ma sicuramente la procedura di scelta del contraente è indicata dall'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, sul quale non mi soffermerei più che tanto perché la norma rinvia i principi del trattato, quindi richiama il diritto europeo, prevede l'invito ad almeno 5 operatori, perché l'articolo 26 rinvia all'articolo 27, che è la norma che citava Manfredi prima sui settori esclusi. Le sponsorizzazioni sono menzionate nel codice dei contratti, ma non perché siano tra, diceva giustamente Manfredi prima, il pacchetto appalti e concessioni ricomprese, ma perché in quanto contratti esclusi, ma rilevanti dal punto di vista economico, si fa un rinvio ai principi del trattato per essere sicuri che le amministrazioni, pur non trovando dentro al codice dei contratti una disciplina esplicita, se non per le sponsorizzazioni di beni culturali nell'ambito del 199, dell'articolo 199 bis di cui parlava prima Manfredi, però che le amministrazioni debbano, non pensino di non procedere tramite procedure di selezione del contraente che siano trasparenti e concorrenziali per le sponsorizzazioni tecniche, cioè per quelle sponsorizzazioni che non si risolvono nel versamento di un contributo ma che passano tramite la realizzazione di un'opera, ad esempio facevo prima il caso dell'albero della vita. L'articolo 199 bis è, ho sentito le critiche di Manfredi, ci tornerei un attimo tra poco, una norma che dettaglia la procedura di selezione dell'operatore. Ci sono alcune cose secondo me molto interessanti lì dentro, in particolare l'articolo 199 bis prevede che l'amministrazione abbia l'onere di indicare nella programmazione triennale quali sono le opere che intende sponsorizzare. Ve lo segno come disciplina, poi ci ritorneremo sulla problematica. Poi è previsto che il bando debba essere pubblicato per almeno 30 giorni, cioè non sono ammesse le sponsorizzazioni lampo, pubblico oggi, domani ricevo una sponsorizzazione e ho concluso un contratto, perché questo non consentirebbe effettivamente la concorrenza. È interessante che la ricezione delle offerte non chiuda la procedura, ma attivi un dialogo di miglioramento sulle offerte che vengono ricevute nell'ambito delle sponsorizzazioni per i beni culturali.